Che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Benvenuti alla settima puntata di questa nuova trasmissione di Radio Popolare che si intitola, come avete sentito, Ma che storia è questa? Curata dai professori Barbara Bracco e Giovanni Scirocco. Per entrare in contatto con noi, storia@radiopopolare.it, ce l'ho aperta davanti, quindi potete scrivere, oppure SMS e Telegram al numero 331-6214013. Oggi avrete tante questioni da porre al nostro ospite, perché tutti quando siamo tra amici ce la raccontiamo, diciamo che non abbiamo mai vissuto un periodo peggiore di questo, tutti i ricordi, ci lamentiamo delle guerre, delle disuguaglianze, di un futuro incerto. Gli occhi di uno storico forse ci aiutano a capire che sì, d'accordo, questo è un periodo brutto, ma non è colpa dell'allineamento astrale, no? Come si dice, ha delle cause precise e Alessandro Colombo, che insegna relazioni internazionali alla Statale di Milano, che è un prolifico autore di libri, ha deciso di intitolare l'ultimo suo libro Il suicidio della pace. Lo edita Raffaello Cortina. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Allora, adesso spengo la cuffia, spengo la sigla. Io pensavo che più che un suicidio fosse un omicidio quello della pace, professore, scusi adesso.
Sì, è un omicidio, ma omicidio commesso da coloro che ne beneficiavano, e quindi in qualche misura è anche un suicidio. I paesi occidentali, in modo particolare gli Stati Uniti, hanno varato un ordine internazionale del quale erano non soltanto i garanti, ma erano i protagonisti, e pur partendo da condizioni eccezionalmente favorevoli, perché godevano di una superiorità senza precedenti rispetto a tutti gli altri, hanno dilapidato questo patrimonio in meno di 10 anni. Quindi in questo senso si tratta anche di un suicidio.
Giovanni Scirocco, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
A te anche il compito di cominciare un po' a punzecchiare il nostro ospite.
Beh, non posso punzecchiarlo perché conosco Alessandro da più di 30 anni e infatti l'idea di questa trasmissione è di ripercorrere attraverso i suoi libri, tutti belli e importanti, questi 30 anni di storia del sistema internazionale. Il primo libro che mi viene in mente è il libro del 2001 intitolato La lunga alleanza, guardate bene la data, 2001, il sottotitolo è La NATO tra consolidamento, supremazia e crisi. E quindi già nel 2001 si poteva parlare di una crisi della NATO?
Si poteva parlare di una crisi di identità della NATO, della quale peraltro la NATO era anche molto consapevole, una crisi di identità che nasceva molto banalmente, naturalmente, dal fatto che la NATO era costruita, si era costruita su un obiettivo definito e quell'obiettivo a quel punto non c'era più, e cioè l'obiettivo del contenimento dell'Unione Sovietica. Ma la ragione fondamentale della crisi, io credo che fosse quella che è esplosa proprio anche nel corso dell'ultimo anno con il conflitto tra le due sponde dell'Atlantico, ed è il fatto che il passaggio dal sistema internazionale precedente a quello attuale non poteva che provocare sia per gli Stati Uniti sia per l'Europa un aumento enorme dei costi dell'alleanza. Perché per gli Stati Uniti, che hanno sempre avuto in questa alleanza un ruolo speciale, cioè il ruolo di protettore, i costi della protezione sono aumentati. Questa non è una fantasia di Donald Trump, perché all'epoca della Guerra Fredda gli Stati Uniti fondamentalmente dovevano fare una sola cosa per soddisfare tutti gli alleati, cioè contenere l'Unione Sovietica. E a partire dal 1990 gli Stati Uniti, per soddisfare tutti gli alleati, hanno dovuto fare una quantità infinita di cose. E devono continuare a fare una quantità infinita di cose, con l'aggravante che per soddisfare qualche alleato ne lasciano insoddisfatto qualcun altro. Quindi l'equazione che devono risolvere gli Stati Uniti è obiettivamente più complessa dal punto di vista diplomatico e molto più costosa. Anche
sono i rischi dei grandi imperi, sì, di sovraestensione,
Kissinger che ha riportato. E anche per gli europei, anche se noi abbiamo fatto finta di non vederlo, la NATO è diventata molto più costosa, perché all'epoca del bipolarismo gli Stati Uniti proteggevano e noi pagavamo la protezione con quote di ubbidienza che consistevano fondamentalmente in una diminuzione parziale della nostra sovranità e nella messa a disposizione dei nostri territori per le basi americane. E oggi, per essere azionisti della NATO, bisogna pagare molto di più, bisogna seguire gli Stati Uniti fuori dall'Europa, tanto per cominciare, come è stato in Afghanistan, e con Donald Trump, e prima, lo ricordo, anche con Barack Obama, siamo anche costretti a pagare un prezzo di partecipazione, nel linguaggio di Donald Trump un premio di assicurazione molto più alto di quello che pagavamo qualche anno fa.
Però con Trump c'è una, almeno c'è questa impressione di una discrasia netta sui valori, sempre ammesso che questi valori ci sono, una condivisione ci sia sempre stata.
Questa è la novità, questa è la novità. I conflitti tra le due sponde dell'Atlantico che si stanno verificando da un anno a questa parte sono in larga parte storicamente ripetitivi, cioè sono molto simili ai conflitti che la NATO ha vissuto anche negli anni e nei decenni passati. Sono cambiate due cose, innanzitutto il fatto che il contesto è completamente diverso e questi conflitti quindi rischiano di spaccare l'alleanza molto più di quanto non potessero farlo nei primi 40 anni, 50 anni, e poi c'è quello che dici tu, cioè su questi conflitti che sono fondamentalmente conflitti sulla distribuzione dei carichi, che sono conflitti sulle priorità geostrategiche, si è aggiunto questo dato totalmente nuovo della frattura di carattere culturale quasi identitario, questa è una novità assoluta.
Senti, veniamo un po' al tema ovviamente centrale della guerra. Tu giusto 20 anni fa, nel 2006 per il Mulino, hai scritto un libro a mio parere molto importante intitolato La guerra ineguale, pace e violenza nel tramonto della società internazionale, dove ci sono molti dei temi che dobbiamo affrontare anche ai giorni nostri. È il tema della guerra ineguale, cioè delle guerre asimmetriche, c'è il tema del tramonto della società internazionale e c'è il tema anche appunto più generale delle caratteristiche appunto della guerra.
Sì, credo che senza voler istituire un eccesso di continuità in questi 30 anni, però per comprendere alcune delle derive che stiamo vivendo dobbiamo ritornare a derive che non abbiamo visto, che non abbiamo visto a sufficienza già negli anni 90, per non parlare naturalmente dei 10 anni della guerra globale al terrore. Allora, come primo punto, e qui cito anche un autore che era anche un mio amico, che è Danilo Zolo. Allora, Danilo Zolo già all'inizio degli anni 90, denunciava quella che definiva esplicitamente come una riabilitazione politica, giuridica ed etica della guerra. Allora, la riabilitazione politica, giuridica ed etica della guerra avviene già in quel contesto, e in quel contesto il ricorso all'uso della forza travalica di gran lunga le norme restrittive della Carta delle Nazioni Unite. Penso per esempio alla pratica della cosiddetta guerra umanitaria, che non era una guerra di autodifesa, ma era una guerra che eccedeva di gran lunga l'autodifesa. E poi c'è l'episodio, o meglio, c'è la vicenda che a mio avviso è alla radice di tutto quello che vediamo, perché come mi capita di dire continuamente non si arriva alle mostruosità che abbiamo visto a Gaza in 2 anni. Le mostruosità che abbiamo visto a Gaza sono state preparate in 15-20 anni e sono state preparate anche dal grado di indulgenza intollerabile che le opinioni pubbliche europee e americane hanno mostrato. La guerra globale al terrore è stato un colossale dissolvente dei limiti politici, giuridici ed etici della guerra. Noi ci siamo abituati in quel contesto ad una serie di violazioni, perché di questo si trattava, che abbiamo normalizzato e abbiamo banalizzato fino naturalmente ad arrivare agli esiti di oggi. C'è una novità oggi naturalmente, e questo è anche il salto rispetto al libro del 2006. Nel 2006 noi eravamo nel pieno di un contesto storico nel quale ci eravamo abituati a considerare la guerra come una guerra contro soggetti minori, quindi contro stati che allora gli Stati Uniti definivano canaglia, e non solo stati canaglia, ma anche organizzazioni terroristiche.
La guerra asimmetrica. Soggetti,
esatto, guerra asimmetrica, guerra ineguale proprio nel senso anche del potere e dei diritti. E poi ci eravamo abituati a considerare la guerra come un fatto periferico, cioè una guerra che doveva essere combattuta a distanza e che quindi non poteva pregiudicare nella nostra sopravvivenza, naturalmente, nell'integrità territoriale dei nostri stati e neppure il nostro benessere. Questa era quell'epoca, noi naturalmente siamo già in un'epoca completamente diversa.
Senti, tu hai citato giustamente Danilo Zolo e sai bene che Zolo ha avuto un dialogo rispettoso ma acceso con un altro autore che a me è caro ma che conosci bene anche tu, e cioè Norberto Bobbio. Però io ho sempre pensato, leggendo Bobbio, anche il Bobbio dell'ultimo periodo, che forse non è così lucido come invece il Bobbio dei decenni precedenti, che sul tema della guerra, virgolette, giusta, virgolette, ci sia anche un grosso equivoco, o comunque un equivoco e anche una dimenticanza. Te la metto così. Prima di tutto l'equivoco è proprio nell'aggettivo giusta. E a un certo punto, proprio di fronte all'obiezione di Zolo, Bobbio chiarisce, guardate, giusta, ma in realtà il termine più corretto sarebbe giustificata.
Certo.
E poi precisa sempre che nella teoria della guerra giusta, giustificata, c'è quello che i teorici chiamano l'ad bellum, cioè i motivi che giustificano l'inizio di una guerra, ma c'è anche l'imbello, cioè le caratteristiche con cui si conduce una guerra. Ora, di questa seconda parte dell'imbello ci si dimentica sempre.
Mm-hmm. No, ma poi, tra l'altro, la giustificazione, per l'appunto, che Norberto Bobbio offre della guerra del Golfo del 1991 è una giustificazione estremamente prudente, perché Bobbio...
Ma usa il problema ci fu poi dopo con la Serbia.
Sì, quindi. Ma usa quell'aggettivo, è su quell'aggettivo che avviene la zuffa con Danilo, ma l'aggettivo viene declinato esplicitamente da Norberto Bobbio nel senso di legale, cioè quella guerra è indubbiamente, dal punto di vista politico possiamo avere altre valutazioni, ma dal punto di vista del diritto internazionale non c'è alcun dubbio che la guerra del 1991 fosse pienamente conforme sullo Ius ad Bellum, per l'appunto.
Quello stesso, dopo l'invasione del Kuwait.
Esatto,
per
esatto. L'Iraq aveva commesso una violazione dei diritti internazionali e quindi la guerra si presentava come una sanzione, quindi era giusta nel senso che il segnano della parola. E dopodiché lo stesso Norberto Bobbio sollevò perplessità sul modo in cui quella guerra fu condotta, in modo particolare sulla parte finale di quella guerra, quando le truppe irachene furono attaccate durante la ritirata dal Kuwait, e si verificò un vero e proprio massacro, insomma. Allora, su quello lo stesso Norberto Bobbio sollevò una serie di perplessità, quindi quando noi parliamo di guerra giusta in realtà intendiamo qualche cosa di molto più di quello che aveva inteso Norberto Bobbio nel 1991. Il vero tornante naturalmente è la guerra in Kosovo del 1999.
Ricordiamo che se avete intenzione di intervenire, storia@radiopopolare.it oppure sms telegram al 331 62 14 013. Lascio volentieri nuovamente a Giovanni Scirocco da una parte e Alessandro Colombo dall'altra di continuare questa discussione che è partita in qualche modo dal 1991, ma stiamo già arrivando ai Balcani, mi sembra di capire, altro bel nodo da sciogliere.
Sì, tu hai citato il diritto internazionale, noi ci capita di parlare spesso di questi temi e penso di non rivelare un segreto dicendo che tu non sei mai stato un particolare estimatore e asettico estimatore del diritto internazionale, ma forse negli ultimi tempi di fronte agli attacchi, alle critiche del diritto internazionale...
No, io non sono mai stato dell'idea e non lo sono tuttora di considerare la dimensione giuridica come una dimensione sovraordinata e indipendente naturalmente dalle condizioni materiali di carattere politico, di carattere economico, ma non ho mai considerato secondario l'aspetto giuridico, anche per la mia formazione se vuoi. Io credo che il diritto internazionale faccia la differenza, faccia una differenza, ecco, non si può pretendere dal diritto internazionale quello che il diritto internazionale non può dare. Ma la crisi attuale del diritto internazionale è un vero disastro, è un disastro non soltanto tra l'altro sul terreno strettamente giuridico, ma anche sul terreno proprio della comunicazione tra gli attori, perché il diritto internazionale come minimo, ma questo minimo è già tanto, offre a tutti i soggetti lo stesso linguaggio, uno stesso linguaggio di giustificazione. Per esempio, io se mi muovo all'interno di una comunità o di una società nella quale tutti parliamo lo stesso linguaggio, in questo caso il linguaggio del diritto, quando faccio qualche cosa mi devo giustificare con quel linguaggio.
Ma c'è ancora questo linguaggio comune?
No, questo è il vero disastro. In questo momento mi sembra che la comunità internazionale, io userei più sobriamente l'espressione la società internazionale, si stia disgregando su questo terreno, e questo è... Io non sono tra coloro che ritengono che Donald Trump abbia spaccato tutto. Donald Trump è l'effetto naturalmente di una crisi preesistente, però su questo terreno Donald Trump sta aggiungendo molto, perché rispetto ad altre violazioni di altri presidenti americani degli ultimi 30 anni, quello che manca totalmente a Donald Trump è proprio il senso della violazione. Mentre gli altri presidenti, George Bush nel 2003, violavano clamorosamente il diritto internazionale, ma facevano quello che noi ci aspettiamo da qualcuno che ritiene che comunque la norma ci sia ancora, e cioè mentivano, fingevano di non averla violata, nascondevano la violazione dietro una rete di ipocrisie, e Donald Trump non sente questo bisogno. Donald Trump vede la politica internazionale come totalmente emancipata dal diritto e dalle istituzioni.
Senti, tu però già precedentemente avevi parlato di un tramonto della società internazionale, e poi nel 2010 scrivi un altro libro che si intitola La disunità del mondo dopo il secolo globale, e dove di fronte appunto ancora all'enfasi, forse le ultime sottolineature in chiave celebrativa della globalizzazione, ponevi già una serie di dubbi abbastanza pesanti, insomma, di un mondo che è apparentemente globalizzato, ma in realtà sapevamo che questa globalizzazione comunque non è mai stato un gioco a somma zero.
E... sì, ma soprattutto noi ci siamo fatti, potremmo dire, irretire dalla dimensione economica, che pure è una dimensione fondamentale, ma spazi economici e spazi politici hanno percorso due traiettorie completamente opposte nel passaggio dal Novecento al secolo successivo, perché gli spazi economici sono andati davvero incontro ad una riunificazione a partire dagli anni 90, cioè nella seconda metà del Novecento l'economia internazionale era fondamentalmente divisa in tre spazi che avevano scarsi rapporti tra di loro, cioè lo spazio occidentale, quello sovietico e in parte lo spazio cinese. Questi spazi sono completamente fusi. Sul terreno politico, ideologico, della comunicazione, sul terreno diplomatico, il mondo del 1990, il mondo del XXI secolo è molto più diviso del mondo del XX, perché il mondo del XX era un mondo unificato dal punto di vista dei conflitti, era un mondo unificato tra l'altro dal punto di vista del linguaggio. Questo investe enormemente la comunicazione. Noi nel Novecento, sbagliando molto probabilmente, ma pensavamo di avere dei linguaggi con una portata universale e capaci di abbracciare nella stessa misura tutte le aree regionali. Oggi naturalmente non c'è nulla di simile. Oggi per comprendere un'area regionale dobbiamo entrare in quell'area regionale e vivere quell'area regionale come se fosse un mondo separato. Questo credo che tra l'altro è uno spaesamento che probabilmente non è stato oggetto di un'acquisizione sufficiente sia dal punto di vista politico, io credo anche dal punto di vista della comunicazione.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
Torniamo qui in diretta a Ma che storia è questa sulle frequenze di Radio Popolare, storia@radiopopolare.it oppure SMS Telegram al 331-6214013 per entrare in contatto con noi che stiamo facendo questa trasmissione insieme a Alessandro Colombo, che è il nostro ospite e che, mamma mia, ci ha raccontato che in realtà appunto questo mondo che stiamo vivendo a pezzi, a brandelli, in realtà è come dire, è un'operazione nata molto tempo prima. Mi è capitato oggi, per un'altra questione, di fare una rassegna stampa e di trovare sul New York Times di oggi uno che c'è la conferma che tutta questo numero di mezzi militari praticamente in zona medio orientale non fanno che andare in una direzione sola, cioè un attacco verso l'Iran. E sullo stesso giornale c'è Michelle Goldberg, che è un opinionista, che paragonava le fake news di Trump in questo momento sull'Iran a quelle di Bush e di Colin Powell, per intenderci, sull'Iraq. Diceva, sono più o meno le stesse cose. Quello che l'opinionista diceva, ma forse in realtà il grande cambiamento è che in questo momento gli Stati Uniti, la popolazione statunitense in grande parte non vuole invece questo attacco, mentre un tempo probabilmente lo era. Professor Colombo, una cosa del genere la convince, sia come parallelo, sia come uso delle fake news e sia sull'opinione pubblica americana?
Allora, sull'uso delle fake news fino a un certo punto. Perché nel caso di George Bush l'uso fu un uso, tra l'altro, anche dal punto di vista cerimoniale molto forte. Ricordiamo che le fake news, se vogliamo definirle così, l'amministrazione Bush le portò davanti alle Nazioni Unite. Donald Trump non sente lo stesso incentivo, mi sembra, e tra l'altro è anche abbastanza incerto su quale fake news usare, quindi mi sembra
la confusione anche sulle fake news.
Sì, su questo terreno mi sembra che sia paradossalmente più virtuoso. Sul sostegno della pubblica opinione americana, sì, è vero naturalmente, ed è vero per una ragione in realtà scontata naturalmente, cioè che la guerra del 2003 veniva 2 anni dopo l'attacco dell'11 settembre, e quindi in un contesto nel quale l'opinione pubblica americana aveva un grado di mobilitazione e anche di sostegno allo strumento militare che oggi naturalmente non ha più. Quindi, e questo è un problema tra l'altro per Donald Trump, perché Donald Trump è perfettamente consapevole che non solo una buona parte dell'opinione pubblica americana, ma la stragrande parte dell'opinione pubblica americana che l'ha portato alla Casa Bianca, non ha alcuna intenzione di farsi intrappolare nuovamente nella regione medio orientale.
Rubo ancora un minuto a Giovanni Scirocco, perché io non ho capito una cosa, magari lei mi riesce ad aiutare, ma quel Bush che voleva, senza il consenso internazionale che aveva con la prima operazione bellica in Iraq, che ha voluto invece appunto il secondo attacco all'Iraq, voleva spaccare tutto o aveva in mente qualche cosa di preciso? Aveva una strategia? Lo so che è detta così un po' semplicistica.
No, aveva una strategia, ed era una strategia tra l'altro sulla quale gli europei, come spesso capita, gli europei sono stati molto ipocriti. Perché la strategia di George Bush nel 2003 in Iraq era una strategia molto simile a quella che la NATO aveva avuto nel 1999 in Jugoslavia. E cioè l'obiettivo era il regime change, l'obiettivo era la trasformazione dell'Iraq in una specie di strana democrazia, e nella convinzione che allora era tra l'altro una specie di articolo di fede, anche nelle università tra l'altro, nella convinzione che l'allargamento delle democrazie avrebbe comportato necessariamente un aumento della pacificazione. Quindi se noi vogliamo pacificare il Medio Oriente, noi dobbiamo abbattere tutti i regimi della regione, perché i regimi della regione sono bellogeni. Questo era, io credo, la strategia un po' rozza dal punto di vista intellettuale, ma possiamo anche definirla razionale, nel senso che si partiva da una premessa che era realistica, cioè il fatto che lo status quo in Medio Oriente non funzionava e che l'unico modo per avere ordine internazionale in Medio Oriente era spaccare lo status quo. E ovviamente il risultato è stato catastrofico.
Senti, torniamo, visto che ci avviamo alla conclusione, al punto al quale siamo partiti, cioè dal tuo ultimo libro, Il suicidio della pace, perché l'ordine internazionale liberale ha fallito, senza punto di domanda. Però il punto di domanda te le pongo io, almeno due. Ha fallito perché l'ordine, cioè il sistema di regole comuni, l'ordine liberale non poteva essere un ordine comune, perché era sostanzialmente quello della fine della storia, poi più o meno. Oppure perché la guerra fredda, cioè l'ordine precedente, era un tipo di guerra anomalo, si è concluso in un modo anomalo, non c'è stata una conferenza di pace, cioè anche per motivi, come dire, tecnici, oppure c'è qualche cosa di più e di diverso?
Ma credo che sia fallita per tante ragioni, sarebbe anche un po' presuntuoso cercare di riassumerle tutte, e una ragione è senz'altro quella che hai indicato tu, e cioè il fatto che l'ordine internazionale liberale si reggeva tra le altre cose su una colossale contraddizione, perché è un ordine che si presenta negli anni 90 come un ordine cosmopolitico, universalistico, un ordine che avrebbe dovuto valere per tutti, ma allo stesso tempo aveva dentro di sé un carattere clamorosamente discriminatorio. Cioè l'ordine internazionale liberale non dava a tutti gli stati gli stessi diritti, e quindi potremmo dire, per tornare a una delle polemiche degli ultimi 2 anni, chi si è scandalizzato negli ultimi 2 anni per l'uso dei doppi standard avrebbe dovuto ricordare che in realtà il doppio standard era l'articolo 1 della Costituzione dell'ordine liberale, e questo lo rendeva molto, molto fragile, molto vulnerabile dal punto di vista della legittimità. E poi c'è, come dici tu, il rapporto con il Novecento. Io credo che l'ordine internazionale liberale sia caduto vittima di una colossale illusione, che è anche una colossale amnesia storica, e cioè l'idea che il Novecento si fosse chiuso con il trionfo dell'Occidente. Allora, il trionfo della democrazia liberale nello scontro con i suoi nemici all'interno dell'Occidente c'era stato, ma il risultato finale del Novecento era stato tutt'altro, cioè il Novecento era stato tra l'altro dominato da una corrente che già qualche decennio fa veniva definita della rivolta contro l'Occidente, ma di un progressivo riflusso dell'impatto occidentale sul resto del mondo, che alla fine io credo che abbia eroso alla radice la legittimità e la sostenibilità dell'ordine internazionale successivo.
Senti, in questo quadro i rapporti tra Europa e Occidente?
E anche questa è una bella domanda, perché dicevo prima della crisi di identità della NATO, ma in realtà la crisi di identità vera investe l'Occidente alla fine del bipolarismo, perché noi per 40 anni ci eravamo abituati a usare la nozione di Occidente in modo ossessivo, sì, ma una nozione estremamente impoverita. Noi non davamo a questa nozione alcun carattere di storico, culturale. L'Occidente della seconda metà del Novecento era la collezione degli alleati degli Stati Uniti, non a caso definivamo occidentale anche Giappone. Nel momento in cui finisce la guerra fredda, l'Occidente si riculturalizza.
Cioè, la Turchia.
Certo, la Turchia, naturalmente, il baluardo dell'Occidente, intanto in quanto baluardo della NATO. Con l'inizio degli anni 90 si apre la grande questione di che cosa è l'Occidente una volta che quell'Occidente non c'è più, e la risposta non può che essere in termini storici, in termini culturali, ma in termini storici e culturali la risposta non poteva che essere divisiva. Per cui la divisione è avvenuta subito ed è esplosa clamorosamente, naturalmente oggi, con il conflitto addirittura transatlantico tra gli Stati Uniti e l'Europa.
Marco chiede se pensa che dopo questa crisi un ritorno alle sovrastrutture ideologiche sia possibile. Io non so esattamente cosa siano le sovrastrutture ideologiche, però forse lei sì.
Neanche io, neanche io, e soprattutto quale che sia il significato, no, non credo. Credo che in questo momento noi stiamo vivendo non solo una crisi delle sovrastrutture ideologiche, noi stiamo vivendo una crisi drammatica della politica. E da questo punto di vista anche Donald Trump è una specie di epitome di 35 anni della nostra storia, perché Donald Trump non vede assolutamente il confine tra il pubblico e il privato, e non è il primo però a non avere visto il confine tra il pubblico e il privato, e almeno anche da questa prospettiva credo che Donald Trump paradossalmente vada preso sul serio, perché la nostra immagine riflessa è la nostra caricatura.
L'immagine riflessa, aiuto. Allora, di solito in questi casi facciamo così, che chiudiamo le orecchie a Giovanni Scirocco o a Barbara Bracco e faccio una domanda stupida io, che è sostanzialmente il titolo della trasmissione con cui devo andare poi a chiudere. Ci mettiamo l'elmetto in testa?
Allora, l'elmetto in testa ce l'hanno in tanti, tanto per cominciare. No,
anche noi ce lo dobbiamo mettere.
No, direi proprio di no. No, io credo che, dato che qui siamo in un ambiente di comunicazione, che la cosa fondamentale sia togliere l'elmetto alla comunicazione. Noi stiamo vivendo non soltanto una militarizzazione dei rapporti internazionali, ma una militarizzazione del linguaggio, una militarizzazione del dibattito pubblico, e credo che la cosa fondamentale che dobbiamo fare nei prossimi mesi, lo dobbiamo fare ovunque, sia proprio cercare di togliersi l'elmetto, e se possibile toglierlo anche a chi lo indossa da qualche anno o addirittura da qualche decennio.
Telegramma, Gius chiede, ma Trump è il punto di non ritorno?
Ma Gius, Ius o Gius?
Gius, sembrerebbe Gius.
Non è non ritorno, diritto, non credo, no? Punto di non ritorno non credo. Ci sono alcune cose che hanno già raggiunto il punto di non ritorno, indipendentemente da Donald Trump. È la cosa che abbiamo scoperto nelle ultime settimane, sulla quale è emerso un paradossale consenso tra le due sponde dell'Atlantico. In questo momento anche molti osservatori, anche molti uomini politici in Europa e in Canada riconoscono uno di quelli che sono stati i cavalli di battaglia della retorica di Donald Trump, cioè che l'ordine internazionale degli ultimi 80 anni non c'è più. Ecco, questo credo sia un punto di non ritorno.
Condivido, togliamoci nel metodo.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Siamo all'unanimità in questo caso, togliamoci l'elmetto, mi sembra un'ottima chiusura di trasmissione, soprattutto per la comunicazione naturalmente. Grazie professor Colombo.
Grazie.
Grazie Giovanni Scirocco.
Grazie, a sabato prossimo.
Non diciamo neanche l'argomento, lasciamolo sul vago.